salve a tutte le persone che stanno ascoltando. Questo è il podcast del collettivo asessuale Caro di Buoi e in questo numero parleremo di famiglia. Io sono Alessandro.
Io sono Friedrich. Ciao.
Ciao. La famiglia è oggetto di dibattito in questi anni. Si è sentito parlare di attacco alla famiglia per qualsiasi richiesta di diritti. La richiesta delle unioni civili è stata considerata un attacco alla famiglia, la richiesta del divorzio è stata considerata un attacco alla famiglia, quando invece è stata la possibilità per molte persone di rifarsi una famiglia. Tutte le richieste di diritti che ci sono state in questi anni hanno avuto la risposta: questo va contro la famiglia, dobbiamo proteggere la famiglia. Innanzitutto, come viene vista una famiglia, che cos'è una famiglia, ma soprattutto vogliamo pensare cos'è la famiglia dal punto di vista della persona sessuale, perché molto probabilmente non viene vista nella stessa maniera come viene vista la famiglia, quella tradizionale, quella canonica, diciamo, che viene un po' spacciata anche come l'unica possibilità di famiglia che esista. Secondo Wikipedia, la famiglia è un nucleo sociale rappresentato da due o più individui che vivono nella stessa abitazione e di norma sono legati tra di loro da rapporti di parentela o di affinità.
Ecco, già da questa, diciamo, definizione in realtà si evince che anche nella lingua italiana diciamo, il concetto di famiglia è molto più esteso rispetto a quello che poi si vorrebbe far passare a livello diciamo culturale mainstream, perché a livello appunto culturale mainstream risente molto di costrutti come l'amatonormatività, miti dell'amore romantico, eteronormatività, mononormatività, eccetera eccetera eccetera. Quindi ci sono un sacco di impliciti culturali che in realtà poi non sono necessari.
Una domanda, mi sarei parlato di amatonormatività, che abbiamo fatto anche un podcast credo l'anno scorso sull'amatonormatività. Cos'è l'amatonormatività in due parole?
Allora, l'amatonormatività è la, diciamo appunto, l'assunto culturale secondo il quale uno dei, diciamo, maggiori obiettivi di vita di una persona,
se non l'unico,
sia quello di, se non l'unico, sì, però diciamo che c'è anche magari da lavorare all'atere, no?
Così. Purtroppo.
E sia di, diciamo, intraprendere, portare avanti una relazione basata sull'amore romantico e anche sul sesso, relazione che sia tendenzialmente eterosessuale e monogama.
Tendenzialmente, quasi esclusivamente.
Però ci sono delle varianti dell'amatonormatività che sono anche un po' più, diciamo, però comunque sì, l'amatonormatività ha in sé anche molti elementi di eteronormatività, quindi sì, una relazione eterosessuale monogama basata sull'amore romantico. E questo, secondo appunto questo costrutto, dovrebbe essere uno degli obiettivi maggiori di vita delle persone. Quando poi in realtà così non è, o comunque magari sì, le persone aspirano a un contatto umano, ma non in questa forma, ecco.
Non per forza in questa forma.
No, infatti no, perché, anzi, insomma, assolutamente non in questa forma.
No, per quanto mi riguarda neanche morto, però la cosa mia in particolare, no? Perché è la cosiddetta, io dico sempre questa battuta, scala mobile relazionale, quello per cui la storia di due persone può andare soltanto in questa maniera, ci si incontra, si comincia a vedersi, si scoppa, diciamolo, si va a vivere insieme, ci si sposa a scelta nell'ordine, si fanno i figli diventano grandi, i figli sorgono dalle palle perché sono diventati grandi, fino alla fine, finalmente, la morte ti separa, ok?
Sì.
Ora, nel mezzo, in realtà c'è anche una cosetta, si chiama divorzio, ogni tanto capita, però questo è un altro discorso.
Sì. Per intraprendere poi un percorso analogo, diciamo, senza aver imparato niente,
esatto,
dalla vita.
Per trovare un altro, fare un altro uguale. E dici, ma forse sarà quello giusto. No, è che è proprio il sistema che usi che non va bene.
E questo mi fa molto venire in mente il monologo iniziale e finale di Trainspotting. Non so se te lo ricordi.
No, perché... non ho visto il film.
Non l'hai visto, peccato. Comunque c'è anche nel libro. In cui
che
appunto
non l'ho letto.
No, qui, non l'hai letto, ma allora insomma, però lì parla di inserimento nella società, diciamo, consumistica, lavoro, eccetera. Non parla di famiglia, però dice: fai questo, fai un lavoro, vieni promosso, compri mobili, compri la casa, compri la lavatrice, ti sposi, muori, cioè una cosa del genere. Però c'era in mezzo l'acquisto della lavatrice, mi pare.
Vabbè, qualcuno ha detto che se una volta si diceva produci, consuma, crepa. Oggi si può dire produci, consuma, twitta, crepa, però insomma la differenza è abbastanza.
Per una persona sessuale sicuramente, diciamo, dovremmo anche un po' chiedere probabilmente diciamo nei vari contesti popolati da persone sessuali come la concepiscono. Sicuramente non ci sarà l'elemento di sessualità per forza o comunque non sarà un elemento centrale della loro concezione di famiglia, questo immagino. Poi tra gli asessuali magari un po' più che mettono in discussione anche altri aspetti, penso che probabilmente appunto la famiglia potrebbe essere concepita in modo molto diverso da quello che è la famiglia mainstream, che appunto è una famiglia formata da una coppia eterosessuale, eventualmente qualche figlio, anzi sì qualche figlio, perché anche quello in Italia se non li fai è una cosa strana.
C'è anche il rischio che diventi reato da qui a qualche mese, ma sì, questo è un altro discorso.
Relazione monogama, persone che vivono nella stessa casa e niente, fondamentalmente si riduce a questo l'idea di famiglia in Italia e anche penso insomma un po' dappertutto in Europa, nei paesi occidentali penso che si possa ridurre a questo con varianti del tipo magari qualche parente che vive insieme a loro o poco più, ecco. E tra il nucleo principale della famiglia, cioè i genitori, fondamentalmente c'è una relazione che è amatonormativa, quindi sesso, amore romantico, eccetera, eccetera, eccetera.
Ed esclusivo.
Non penso ci si risposta. Esclusivo, sì.
Teoricamente no? Esclusivo.
Teoricamente, oppure se no, comunque non lo devi dire sì, teoricamente, perché se, se poi non lo fosse, comunque è un'eccezione alla regola, è sempre percepita come un'eccezione alla regola, quando invece magari se cambiassi la regola.
Esatto. Cosa succede ai bambini se... Se due persone si vedono anche con altri, cosa possono pensare i bambini?
I bambini sono sempre presi a, diciamo così, vengono sempre tirati fuori in questi contesti da persone che loro stesse in primis sono bigotte e diciamo cattoborghesi, e quindi non, i bambini secondo me fondamentalmente non gliene frega niente. Ma non solo secondo me, poi diciamo ci sono anche studi a riguardo, sì, che esprimono la cosa in modo più nato. Però
sì, esatto, un pochino più, però magari un bambino non gli può fregare proprio di meno di quello.
No, stesso discorso che si fa per le relazioni omosessuali o relazioni di altro tipo. I bambini se stanno bene, se le persone in relazione stanno bene, non ci sono conflitti particolari, non ci sono situazioni di abuso, generalmente stanno bene anche i bambini. Poi,
sì, esatto, e la maggior parte delle situazioni di abuso, ricordiamoci, vengono in famiglie eterosessuali.
Beh sì, sì,
anche perché semplicemente è una questione numerica, essendo la maggioranza, ci sono la maggioranza delle situazioni di abuso, sì. Insomma, penso che gli idioti non penso abbiano la spilletta addosso, e di conseguenza si trovano idioti in tutti gli orientamenti, in tutte le sfumature, e gli eterosessuali essendo di più hanno una quantità di idioti maggiore, insomma.
Ma gli eterosessuali hanno anche il vantaggio diciamo relativo che i figli li fanno molto facilmente, più facilmente rispetto ad altre categorie,
sì.
E quindi c'è più e li fanno anche diciamo tra virgolette così un po' alla leggera o per sbaglio, mentre appunto altre categorie devono un po' lottare per avere i figli, quindi
esatto.
È più difficile che poi una volta avuti i figli ci siano situazioni di questo tipo.
Ora, una cosa che sta uscendo fuori anche da un nuovo sondaggio del 2019, sta tornando quel mitico numero del 70% di persone single tra le persone sessuali.
Che si è mantenuto stabile, sì, questo.
E siamo al quarto sondaggio che fa questo. Al quinto sondaggio italiano o non italiano che dà il 70% di persone asessuali, sono nello spettro asessuale, che si dichiarano single. Quindi diciamo che potrebbe essere questo un problema da affrontare anche in quanto associazioni asessuali.
Ciao.
È anche vero che stiamo parlando di una popolazione molto giovane, quella asessuale. Ha un'età media di 23 anni per le persone che si identificano come donne, circa 24 per le persone non cis e quasi 29 per le persone che si identificano come uomini. Qui ci sarebbe un discorso abbastanza lungo da fare, ma insomma forse andrebbe fatto in un'altra sede. Al momento in cui una cosa che si dice, che si vede, al momento in cui si dice diamo aiuti alle coppie sposate, diamo aiuti alle coppie appunto sposate per comprare una casa, diamo questo tipo di aiuto, diamo ancora più soldi sul lavoro tramite detassazione alle persone che hanno figli, una persona asessuale che ha il 70% la possibilità di vivere da sola è ovviamente discriminata. Questo mi sembra sia abbastanza, perché si trova da sola a doversi pagare un mutuo, mettiamo.
Oltretutto questa cosa va a colpire non solo le persone single, ma anche tutte le persone che comunque esulano da quello schema lì, cioè che hanno altri tipi di relazione.
Esatto.
Poi chiaramente due persone possono sempre aiutarsi economicamente, anche se non hanno, diciamo, sancito legalmente niente, quindi questo è chiaro. Però comunque persone che hanno relazioni di altro tipo, più anarchiche, relazionali, non definite... non basate sul sesso, sulla convivenza, eccetera. Ma non
molto,
hanno
molto semplicemente i rapporti a distanza.
Anche. Comunque, ecco, ho trovato questo dato dell'anno scorso: le famiglie composte da solo una persona single in Italia sono il 32,3%. Questo però non so come possiamo rapportarlo poi al dato sulle persone, perché qui parla di famiglie, quindi il single da solo costituisce una famiglia secondo questo sondaggio. E comunque sicuramente gli asessuali, essendo forse più giovani e anche proprio in quanto asessuali, sono di più, cioè in percentuale.
Allora io faccio sempre questo esempio: a Singapore la maggior parte delle case sono una sorta di, non so dire di case popolari, comunque sono finanziate dallo Stato. Per poterla prendere, siccome i prezzi sono inarrivabili, per poterla prendere i cittadini di Singapore possono andare a prendersi un prestito molto generoso da parte dello Stato, con una differenza: che le persone sposate possono avercelo già a 21 anni, mentre le persone che non sono sposate devono aspettare 35.
Questo appunto, oltre al discorso sulla persona single, proprio fa entrare in gioco la matonormatività e il concetto di famiglia tradizionale, perché poi suppongo che a Singapore ci si può sposare se sei una coppia etero,
esclusivamente etero. Infatti il dramma è proprio per le persone transgender, per le persone omosessuali, che non possono spesso e volentieri non possono vivere nella loro casa d'origine per ovvie ragioni, spesso e volentieri, certo. E non possono neanche poter andare a vivere da soli, quindi si viene a creare una classe di persone di serie B. E siccome mi sembra che in Italia politicamente stiamo andando verso soluzioni del genere, cioè di difesa della famiglia in maniera anche della famiglia tradizionale, non potendoti proibire semplicemente di vivere come vuoi, te lo fanno diventare non più conveniente. Perché devono dire che i loro valori sono tornati di moda. In realtà semplicemente stai pagando la gente per avere questi valori.
Sì, che poi il valore sarebbe rompere i coglioni alle persone, probabilmente.
Tecnicamente parlando, sì, proprio stringi, insomma.
Detto forbito, ok. Sì. Appunto, invece, diciamo, in sottogruppi di persone, appunto, LGBT, ma anche non, diciamo, però meno soggette a questo tipo di imposizioni culturali, forse potrebbe essere, diciamo, essere anche risolutivo cercare soluzioni dal basso, più alternative, del tipo appunto convivenza tra persone che non necessariamente hanno una relazione sessuale, romantica, oppure anche persone che abbiano relazioni di altro tipo, e che si diano un mutuo supporto economico, perché appunto in queste circostanze effettivamente può servire, o persone che decidono di crescere insieme i figli di una delle due persone o una delle tot persone che fanno parte di questo gruppo, senza per questo appunto far sì che ci sia una relazione o romantica o sessuale o quant'altro, esatto, eccetera eccetera. Cioè, quindi questo potrebbe aprire, diciamo, strada ad altri tipi di relazione più appunto più basati sulle esigenze delle persone che sono in relazione e non tanto sul modello. Però questa cosa, ecco, la vedo un po' ancora indietro, soprattutto magari se ne parla poco, e comunque appunto soprattutto tra asessuali, ma penso comunque le persone LGBT, quelle che non fanno attivismo, abbiano anche loro questa percezione, c'è molto isolamento dal resto del contesto, quindi è difficile poi riuscire a fare rete.
Specialmente da questo punto di vista, anche perché appunto si parla di comunità molto giovani per il momento, dove il problema non si pone, perché in ambienti, per esempio negli Stati Uniti, ci sono già comunità del genere, quindi già persone che vanno ad interessarsi. Per esempio, ci sono pochissime associazioni che parlano di anziani LGBT.
Assolutamente.
Okay? Mentre in America ce ne sono di queste associazioni, ma non ci sono associazioni che parlano degli anziani, cioè di tutto quello che di quelli che sono i problemi anche che puoi avere età più avanzata. Si parla molto di giovani, perché in questo momento la comunità italiana è basata, è fatta quasi esclusivamente di giovani, insomma. È qualcosa che è venuto fuori negli ultimi 20 anni. Prima c'era, ovviamente, c'era stato il fuori, c'erano state tantissime iniziative negli anni precedenti, ma comunque che riguardavano numeri ben diversi di quelli che riguardano adesso. Si pensa ai Pride, quelli che sono stati gli ultimi Pride a Roma e a Milano, mi pare che abbiano toccato, non so, qualche centinaia di migliaia di persone. Quindi si parla di numeri, queste centinaia di milioni di migliaia di persone avranno un giorno appunto il problema dell'alloggio, avranno un giorno il problema dell'assistenza da dover avere, perché mettiamo molto semplicemente più persone possono decidere di avere lo stesso tipo di assistenza, se c'è, possono decidere di, anziché, considerando quelle che sono le spese, considerando che molto probabilmente non hai figli, puoi far conto sulla comunità per poterti appoggiare. Questo sarebbe un qualcosa da dover cominciare a prendere in considerazione. Però appunto, essendo le associazioni fatte molto di persone giovani, è qualcosa del quale si parla poco.
Sì, no, questa cosa appunto penso che in futuro un po' da sola si espanderà, perché ce ne sarà bisogno proprio a livello di crescendo queste persone appunto che ora si dichiarano single, se rimarranno single, e comunque se è probabile che rimangano tali, diciamo dovremmo tutti un po' ricorrere a soluzioni alternative.
Anche considerando che siamo in un purtroppo in una contingenza politica.
Sì, dovremmo anche cominciare non solo a andare a vivere insieme, ma andare a vivere insieme in case che hanno la porticina dietro la libreria per poterci andare a nascondere, esatto, in caso di emergenza.
Esatto, perché la congiuntura politica purtroppo è quella che vediamo, insomma, è quella di cui sentiamo parlare, con cui non so fra quanto le persone LGBT comincerà la caccia alle streghe sulle persone LGBT, perché già sto cazzo di Bibbiano, che poi voglio vedere i processi, è stato fatto una caccia alle streghe, è cominciata la caccia alle streghe, e ho paura che la caccia alle streghe possa soltanto peggiorare. Non possiamo certamente attendere un welfare da parte dello Stato per le persone che non siano in una cazzo di famiglia, padre, madre, figli, bue, asinello. Bue, asinello magari no, ecco. Però e tutto il resto ce lo possiamo mettere.
Salviamo i poverini.
Ecco, esatto. Non hanno fatto niente di male loro due. Erano soltanto nel posto sbagliato. Se non sei una famiglia di quel tipo, molto probabilmente potrai andare incontro anche semplicemente intanto a un ostracismo sociale. Se all'ostracismo sociale metti anche che lo Stato ti sbatte la porta in faccia, capisci che se non ti aiuti, non ci aiutiamo tra di noi, non ci sarà certamente nessuno ad aiutarci. E non vedo tutte queste rose e fiori all'estero, che uno dice vabbè me ne vado all'estero, parte che uno se ne va all'estero a 20 anni, a 40 all'estero non ci vai, però non vedo neanche all'estero purtroppo chi più chi meno stanno andando incontro purtroppo a questo tipo di politiche, quindi
sì, non saprei, forse in Islanda, cioè devi andare proprio sì. ma non perché in Islanda non siano anche lì, non ci siano le magagne, ma almeno è un po' distante da tutto il resto, così
sì, ma soprattutto una volta essere in Islanda che ci fai?
Beh, vai sui geyser e poni fine alle tue sofferenze. Che ti devo dire, non lo so. Oppure fai...
So 100.000 abitanti in un'isola. Cioè, non
penso. Sì, no, lavori online e stai lì sul geyser. Così.
Okay.
Sono d'accordo e appunto, sì, secondo me una possibile via sia per le persone LGBT in generale che asessuali in particolare sarebbe proprio riflettere di più su cosa, diciamo, come strutturare appunto non chiamiamola famiglia perché oppure chiamiamocela, però diciamo che ormai ha assunto una connotazione soprattutto appunto da noi in Italia di un certo tipo, anche tra la, che ne so, Family Day, il popolo della famiglia, eccetera. Comunque creare nuove forme di aggregazione e pensare anche come crearle in modo che siano efficaci per diciamo supportarsi a vicenda, questo potrebbe essere diciamo una cosa, un argomento di riflessione per le persone sessuali.
Quindi chiediamo alle persone sessuali che sono le più asociali del mondo di fare una scelta del genere.
Vabbè, asociali insieme potrebbe essere.
Asociali insieme.
In fondo, adesso che sto finendo la casa, io sono asociale comunque, però sono nella mia stanza, gli altri stanno nelle stanze che ho affittato. E...
Ok. Ho capito.
Cerco di non parlarci, cerco di non incontrarli neanche quando vedo che qualcuno sta uscendo dalla sua stanza, io rientro dentro. Quindi si può fare, si può fare.
Si può fare, perfetto. Si può.
Questo podcast si conclude qua. Ci sentiamo prossimo. Ciao a chi ci ha ascoltato.
Ciao ciao.